File 10, pagina 105. Ricordi di Dachau di Benito Pujatti 2. Di norma l'uscita dal campo avveniva per il tramite di un cancello secondario, troppo stretto per consentire il passaggio di 5 uomini allineati. Pertanto chi anticipava era colpito da SS poste all'esterno, gli altri invece subivano lo stesso trattamento dalle SS all'interno del cancello. Unica possibilità di passare indenni era quella di mettersi al centro di 3 prigionieri. Se poi ci avviavamo all'uscita principale, ciò era solo perché alcuni corpi penzolavano dalle traverse e a noi non era concesso piegare il capo per non sbattere contro i piedi di quei poveri impiccati. Durante il percorso per raggiungere il posto di lavoro, 3 ore circa, scortati da SS, cani particolarmente addestrati erano sempre lì, pronti ad azzanare chiunque sporgesse minimamente dalla colonna. Particolarmente tragici erano questi trasferimenti, sia per lo sforzo necessario per continuare il cammino, sia per le sofferenze causate dalla dissenteria e dalla perdita di liquido organico che trasformava i pantaloni in una lastra di ghiaccio e per le percosse che questi mostri di sadismo infliggevano in continuazione. Se poi capitava che qualcuno stremato dai patimenti finiva disteso a terra intralciando il normale avanzamento della colonna, alle solite percosse si aggiungevano i morsi dei cani che terminavano solo con la ripresa del cammino di quel disgraziato. Quasi sempre però il prigioniero non era più in grado di camminare e veniva raccolto dal carro che seguiva la colonna, da noi chiamato raccolta cadaveri. L'unica solidarietà fra noi consisteva nel mettere in posizione intermedia nel gruppo dei 5 quello che sembrava il più debole. Il freddo poi contribuiva non poco a peggiorare la situazione. C'è da tener presente che al corredo assegnatoci mancavano calze e scarpe, le prime sostituite con pezzi di stoffa non sufficienti a coprire tutto il piede, le seconde costituite da un paio di zoccoli che, aperti posteriormente, non riparavano molto dal freddo pungente di quei luoghi in quella stagione. L'accorgimento di difesa adottato per chi ci riusciva consisteva nell'asportare del grasso dal mozzo dei carrelli interni alla fabbrica e spalmarlo sui piedi. Il grasso, nero per l'uso, finiva per rendere dello stesso colore la pelle dei piedi. Il lavoro, anche se in ambiente riparato, richiedeva uno spreco di energie che non veniva certamente compensato dalle razioni di cibo giornaliero. Questo infatti consisteva in circa 120 grammi di pane, 15-20 grammi di margarina o salame, 1 litro di brodo di rape o altre verdure simili e 1 tazza di tè al mattino. In più c'erano i bombardamenti aerei che non permettevano quelle poche ore di sonno che restavano a completare la giornata. Durante le ore di lavoro alle SS si aggiungeva il fanatismo dei sorveglianti civili che pretendevano il massimo rendimento quantitativo e qualitativo da noi ormai miseri esseri dalla parvenza umana. Sì, perché facendo un'analisi della nostra giornata risultavano 12 ore di lavoro, 6 di cammino, 2 per appelli e controlli, vitto insufficiente, tempo necessario per raggiungere rifugio in caso di allarmi, dosi abbondanti di colpi inferti con somma ferocia, quasi nessun riposo. Credo che un uomo non possa durare a lungo anche nella pienezza della sua integrità fisica in una simile situazione, polmoniti, pleuriti, tubercolosi, infezioni conseguenti a ferite, inferte anche volontariamente, erano malattie assai gradite per sottrarsi a un tale inferno. La dissenteria e la perdita di liquidi organici, con tutte le conseguenze immaginabili, erano calamità assai temute, poiché in pochi giorni portavano il prigioniero alla fine dei suoi patimenti, e anche a me è successo. Colpito fortunatamente da pleurite, con conseguente innalzamento della temperatura, mi presentai alla visita medica e qui incappai in una SS che, con evidente manifestazione di gioia, cominciò a colpirmi con calci, pugni e vergate, con l'intento di farmi desistere dall'entrare in infermeria. Il medico di turno, con una decisione quasi incosciente, viste le mie condizioni, si intromise per togliermi da quel pestaggio, ma la SS era in attesa probabilmente di un mio ritorno. Il medico però decretò il mio ricovero. Lì incontrai uno del paese che non mi riconobbe. Lo stupore mi portò a rispecchiarmi sul retro di una porta. Capii perché non ero stato riconosciuto. Io stesso non vedevo più in quell'essere magro, senza capelli, quello che ero pochi mesi prima. Le condizioni igieniche, l'odore di cadavere che impregnava tutto l'ambiente, la sporcizia, il caos imperante, questo era l'infermeria. Il riposo però migliorò la mia situazione fisica e psichica, anche se il ricordo della mia immagine riflessa dal vetro mi portò alla realtà e alla conclusione, per fortuna errata, che mai sarei uscito da quell'inferno. Infatti, il peso controllato al momento del ricovero, 35 kg circa, la pleurite minacciante TBC, il cuore affaticato con battito aortico diagnosticato successivamente come aneurisma, la possibilità di ripresa nulla visto il tipo di alimentazione, davano come sola possibilità di miglioramento la fine immediata della guerra. E qui lo sconforto fu talmente grande che più nulla mi interessava. Attendevo solo la fine, convinto che non ci fosse altra prospettiva per me. Nota: la tubercolosi o tisi è una malattia infettiva causata da microbatteri, malattia di alta pericolosità anche in Europa fino agli anni 50, fece strage nei campi di concentramento per le scarse condizioni igieniche, la mediocre assistenza medica e il sovraffollamento. Fine della nota. Ecco però che un piccolo miracolo si presenta sotto forma dell'arrivo di mio cugino Carlo Pujatti, preso con me, il quale mi portò la lieta notizia che i ricoverati sarebbero stati trasferiti al campo base di Dachau. Così avvenne infatti il 20 marzo 1945. Anche se il trasporto fu come all'andata, noi eravamo convinti di arrivare in un autentico Eden. Forse un po' lo fu. I sospetti TBC godevano di un trattamento particolare, vitto più abbondante, minestre più sostanziose e nessuna violenza. Purtroppo per me questo durò molto poco, poiché al controllo medico fui dimesso e mandato al blocco 19. Qui eravamo alla mercé di uno di quei famigerati capò che, per acquisire meriti dall'SS, era particolarmente crudele nelle punizioni che somministrava. Eravamo continuamente picchiati, nudi all'aperto, legati ai pali e picchiati. Nota: il capo o capò era il prigioniero di un campo di concentramento nazista, investito della responsabilità su una squadra di lavoro, del mantenimento dell'ordine e della sorveglianza sui deportati. in genere veniva scelto fra i delinquenti comuni di razza ariana. Fine della nota. Se poi uno veniva preso di mira, per quello era segnata una fine atroce. Nonostante questo, il pericolo di morte era minore che ad Augsburg, purché si adottassero certe precauzioni: non incontrare il capo, dormire in stato di allerta per non essere considerati morti e accatastati in lettighe con altri cadaveri avviati ai forni crematori, non chiedere né medicine né ricovero in infermeria, perché si veniva prelevati e curati, correva voce con iniezioni di petrolio. In ultimo poi sperare di non essere incluso in qualche trasporto. Si è saputo da radiocampo che un trasporto di prigionieri, 2-3 mila, sembra russi, equipaggiati per una lunga trasferta, non lontano dal campo, fu passato per le armi e i cadaveri sepolti in fosse comuni. Se l'esistenza era più tranquilla e meno faticosa, per la mancanza delle ore di lavoro e di cammino, i pericoli di morte erano più presenti. L'eliminazione fisica da Kau, anche se meno appariscente, era più reale per queste improvvise svolte della sorte. Ritengo che la politica fosse quella di sfruttare l'individuo sino alla fine delle sue possibilità, rimandandolo poi al campo base per una eliminazione meno appariscente. È così che le SS costruivano i capò, quali bastoni per distruggere le ultime risorse fisiche del prigioniero ed eliminarlo in modo più tecnico. In questo periodo, dalla data del rientro al campo base di Dachau, dal 20 marzo al 10-12 aprile, vissi nel modo più anonimo possibile, non mettendomi in vista neppure per la stecca, eventuale aggiunta di minestra. Finalmente alcuni avvenimenti e la solita voce di radiocampo hanno fatto nascere la speranza di una vicina fine dell'inferno. I fatti: sostituzione delle SS con militari della Wehrmacht, miglioramento nella qualità e anche quantità del vitto, meno controlli, sparizione di alcuni capò e naturalmente radiocampo che dava per certo l'arrivo degli americani entro aprile. Un mirato bombardamento aereo alla sola stazione ferroviaria, contrariamente a quelli a tappeto che distrussero Monaco e a quelli che subimmo ad Augsburg, un bombardamento indefinito, come un rimbombo, ha fatto dedurre che ci fosse un cannoneggiamento, pertanto l'esercito americano doveva essere molto vicino. Un forte frastuono di autocarri, forse, considerato con un raziocinio tutto speranzoso, come una puntata di carri armati. Fatti questi che fortunatamente furono ben interpretati. Poi, finalmente, una motocarrozzetta con tre uomini armati, di cui uno posizionato in modo particolare, che fatto il periplo del campo uscì senza colpo o ferire. La perplessità di tutti noi era evidente, in quanto molti avevano riconosciuto militari americani. La certezza di alcuni portò la speranza a tutti e la gioia della libertà. Il terrore però di una rappresaglia aleggiava un po' dappertutto, da non dimenticare il telegramma di Himmler che ordinava la distruzione col fuoco di tutto il campo, ma la gioia, per quanto ho visto, ci rendeva imprudenti fino all'incoscienza. Nota: Heinrich Luitpold Himmler, 1900-1945, comandante della polizia dal 1936 e delle forze di sicurezza del Terzo Reich dal 1939, per evitare di essere giudicato come criminale di guerra dal Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, si suicidò con il cianuro. Fine della nota. Ormai la tragedia stava per finire. Dopo poche ore, circondato il campo dai carri armati, avvenne la resa dei militari preposti alla sorveglianza e l'entrata dei liberatori. Era il 29 aprile 1945, ore 16 circa. Cosa dire ora? La guerra è finita, l'inferno è terminato, la fame passerà, il ritorno è vicino. La nostra gioia era immensa, ma immensa era anche l'incredulità sui volti dei liberatori nel vedere quella mostruosità. Mi ricordo di due americani che, circondati dalla folla, a un certo momento mi si pararono davanti e, guardandomi, mi chiesero, meglio, mi fecero segno di aprire la camicia, e non seppero cosa dire nel guardare la mia magrezza. Quelle ore non le dimenticherò mai, non solo per aver avuto salva la vita, ma anche per aver capito che il passato era finito. Quanto successe nei giorni seguenti è comprensibile solo pensando a quanto noi avevamo sofferto. Il capo del campo appeso a testa in giù, ad altezza d'uomo al cancello d'entrata, sotto i colpi dei liberati, immagino fino alla morte, la ricerca per una meritata punizione dei capò, che spesso, ma inutilmente, cercavano di confondersi in mezzo alla confusione. Molti forse saranno riusciti nell'intento, ma altri seguirono senz'altro la sorte dell'SS, che ancora si trovavano nei loro alloggiamenti. Aggiungo qui che la sera stessa della liberazione, presa coscienza della situazione, gli americani fecero distribuire una scatola di carne a tutti, circa 30.000, e una sostanziosa minestra di semolino. E questa è stata veramente la dimostrazione della nostra salvezza e della potenza dell'America. La fine di una guerra comporta sempre l'inizio di un'altra epoca, ma qui l'epoca nuova era la necessità di riconquistare l'integrità fisica e psichica. Alcuni però, troppi, ormai stremati dalle sofferenze, non riuscirono a superare questo repentino cambiamento. La fine li accolse almeno con la gioia nel cuore. Il controllo sanitario per tutti e la disinfezione, sia pure superficiale, del campo, furono subito attuati per eliminare latenti epidemie. Qui per me ci fu un periodo di crisi, sia per la recrudescenza della pleurite, sia per una infezione alla gola, angina, che dai primi di maggio si protrasse oltre la metà di giugno. Ma il trasferimento in un altro ambiente, caserme tedesche adattate all'ospedale e le cure di medici e infermieri altamente professionali mi hanno aiutato a riprendere le forze e permesso il rientro in patria. Questo avvenne per me il 25 giugno, con l'arrivo a Bolzano, e il 28, finalmente nella mia casa natale. Devo aggiungere che il mio ritorno fu traumatizzante per tutta la gente del paese, perché pur essendo stato preceduto da un prigioniero dello stesso campo, ero il primo esempio di quanto avevano sopportato i deportati in quei campi. Infine arrivarono le notizie riguardanti gli altri rastrellati. Due deceduti ad Augsburg, Turiani Cesare, classe 1914, e Pezzuto Giovanni, classe 1925. Uno sembra deceduto a Buchenwald, Pujat Ivo, classe 1924. Uno disperso, Pujat Carlo, classe 1928, e crudeltà della sorte, uno arrivato all'ospedale di Pordenone alle ore 2 del 2 agosto 1945, deceduto alle ore 14 dello stesso giorno, Pujat Carlo, classe 1923. Infine i ritornati, Pujat Gabriele, classe 1920, Rosolin Bruno, classe 1922, Rosolin Antonio, classe 1923, Corazza Luigi, classe 1926, Pezzuto Mario, classe 1928, Micio Lauro, classe 1923, Micio Lucio, classe 1924, Pujati Benito, classe 1923. Nota: Luigi Corazza, nato in realtà il 25 ottobre 1927 a Puglia, giunse a Flossenbürg il 21 dicembre 1944, trasferito a Effenburg, Natzweiler, il 22 marzo 1945, classificato come prigioniero politico, sopravvisse alla deportazione. Lauro Micio, nato in realtà il 29 maggio 1920 a metà di Sorrento, giunse l'11 dicembre 1944 a Dachau, da dove fu liberato dagli americani, sopravvisse alla deportazione. Lucio Micio, nato nel 1924 a metà di Sorrento, giunse l'11 dicembre 1944 a Dachau, fu liberato a Ulm-Dachau dagli americani, classificato come Schutzhaftling, ovvero arrestato per motivi di sicurezza, sopravvisse alla deportazione. Giovanni Pezzutto, nato il 26 luglio 1925 a Puglia, giunse a Dachau l'11 dicembre 1944 e venne classificato come Schutz. Venne liberato ad Augsburg-Dachau dagli americani. Benito Pujati, studente, nato il 4 ottobre 1923 a Prata di Pordenone, partigiano, venne detenuto presso le carceri di Pordenone e di Udine, quindi partendo da Trieste giunse a Dachau l'11 dicembre 1944, classificato come Schutz, fu trasferito ad Augsburg-Ferzee-Dachau il 10 gennaio 1945. Venne liberato dagli americani a Dachau. Carlo Pujati, nato il 9 aprile 1923 a Prata, morì in ospedale a Pordenone per infermità contratta in campo di sterminio a Dachau, dove era giunto l'11 dicembre 1944. Classificato come Schutz, fu liberato dagli americani. Si dice che fece un voto solenne alla Madonna della Salute, patrona di Puglia, pregandola di farlo sopravvivere alla deportazione. Morì lo stesso giorno del rientro in Italia. Ivo Modesto Pujati, nato il 25 agosto 1924 a Puglia, giunse a Dachau tra il 10 e l'11 dicembre 1944, classificato come Schutz, fu trasferito a Sachsenhausen il 18 gennaio 1945 e morì il 15 aprile a Dachau. Giancarlo Pujati, in realtà nato il 19 gennaio 1927 a Udine, giunse a Flossenbürg il 21 dicembre 1944, classificato come politico. Venne poi trasferito a Kamenz, Gross-Rosen, il 26 gennaio 1945. Infine a Dachau il 16 marzo 1945, dove venne classificato Schutz. Nel libro dei deportati, basato sugli archivi ufficiali dei campi di concentramento, dei ministeri dell'interno di Austria e Germania e della Croce Rossa, oltre che sugli elenchi dei deportati ricostruiti da associazioni e istituti storici, il suo decesso è fatto risalire tra il 23 e il 25 marzo 1945 a Dachau. Antonio Rosolen, nato in realtà il 16 dicembre 1924 a Puglia, giunse a Dachau l'11 dicembre 1944. Classificato come Schutz, fu liberato ad Augsburg dagli americani. Sopravvisse alla deportazione. Bruno Rosolen, nato il 5 agosto 1922 a Bruniera, giunse a Dachau l'11 dicembre 1944, classificato come Schutz, venne liberato a Kaufering-Dachau dagli americani, sopravvisse alla deportazione. Non si hanno notizie di Cesare Turiani, il quale non compare né nel libro dei deportati né nell'elenco dei destinatari di indennizi come cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialista. Fine della nota. Quali insegnamenti si possono trarre da simili tragici eventi? Molto tempo è passato prima che io mi decidessi a ritornare in quei luoghi e poco amavo parlarne, perché raccontare tali avvenimenti mi portava a uno stato di nervosismo e commozione che solo dopo alcuni giorni riuscivo a superare. Ma dopo un primo ritorno sono un po' cambiato e qualche volta riuscivo a dire più di quanto io stesso pensavo. Questo ritorno poi mi ha molto rafforzato nell'idea che fosse utile, istruttivo e necessario trasmettere questa esperienza e far conoscere alle generazioni attuali e future come l'uomo può trasformarsi di fronte a ideologie che stravolgono il senso del rispetto e dei diritti dell'uomo. E ogni nostra azione deve tendere a che questo non avvenga mai più. Pagina 113.